tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Vibe, nuovo singolo degli Editors, commentavamo fuori onda. Buongiorno a Marco Muscarà, ciao Marco, eccoci.
Buongiorno a te Emilio, buongiorno a tutti, buon martedì.
Commentavamo fuori onda che gli Editors sono sempre più elettronici, sì. Sempre più, insomma così, un po' danzerecci anche, no? Belli allegrotti, diciamo
belli
così.
Ballerecci.
Ballerecci, bravo. Senti, mi è venuta voglia di riascoltare gli Arcade Fire intanto.
Sì.
Perché poi, al di là della questione, che mi sembra una questione veramente, stiamo parlando del nulla, però adesso cercheremo di approfondire. Perché lo accennavo anche un po' ieri, ma insomma la notizia è di questi giorni, forse qualcuno di voi non l'ha seguita e adesso gliela raccontiamo, ne parliamo magari un attimo insieme. Ma al di là di questo, anche se lui fosse Will Butler, fosse colpevole del più grave dei reati, lo stesso secondo me non sarebbe condizione sufficiente per necessaria sufficiente per poterlo bandire dalle radio e da, perché non è che se uno ha ammazzato una persona allora la sua musica non è più degna di essere ascoltata, no?
Questo è un discorso molto ampio che bisogna fare tra la divisione tra artista e uomo, nel senso, allora se facciamo questo discorso Michael Jackson non so quanto possa essere,
ma Michael Jackson qualunque cosa possa aver fatto, la sua musica rimane quello che è, poi può non piacerti, a me piace moltissimo, però insomma ti può non piacere e va bene così, ma non c'entra nulla. Comunque non è neanche questo qui il caso, poi tra l'altro probabilmente.
Buongiorno.
Vai. Sentiamo Silvia, vai.
Allora confermo anche io che pure voi mandate messaggi e foto
tu?
Sozze no.
Che sei Maurizio?
Su Instagram, cioè ci sta proprio un gruppo.
Gruppo?
Però
che gruppo
nel
è?
Senso tocca fa, cioè se manda delle cose sporche, non pulite casa e non...
Non ho capito il collegamento.
Non ho capito
la di casa.
Esatto, non puliamo casa in che senso? Cioè, io immagino ha mandato queste foto sporche, le mutande per terra, che ne so, oppure ha sporcato in terra dopo un atto di che non ha pulito il pavimento.
Bene, quindi
ha mandato queste foto belle, però queste foto. Me le giri per favore, Silvia, che mi hanno quasi. Oddio, se è qualcuno di noi, forse non voglio vederle.
Forse è meglio evitare, insomma,
però
di vedere,
intrigava quasi, non è male, non è male. Sì, ho capito, ma tu hai ricevuto queste foto da questo gruppo, come dici tu, di quelli degli ascoltatori, degli speaker sporcaccioni di Radio Rock che non puliscono per terra. Ma tu puoi dire non mi interessa ricevere queste cose, puoi bloccare la persona interessata. Non ho capito qual è il problema, non so, boh, vabbè.
Non si capisce bene, anche perché la situazione non è poi... Cioè, in realtà si è calcato molto anche sul fatto che lui fosse sposato, ha avuto queste relazioni
extraconiugali. Sì, però sto moralismo, raga, era sposato, non è il primo, non sarà l'ultimo che era sposato e chattava con le fan. Dai, Claudio mi scrive, passa agli Arcade Fire, mostrare il cazzo, il rock and roll, Jim Morrison lo ha insegnato. Tu dici per niente che Jim Morrison era un mostratore di pene ante litteram.
Beh,
diciamo,
semplicemente lui non aveva il mezzo dei social con cui insomma,
cioè, tu mi stai dicendo che se Jim Morrison non fosse morto nel 71, quando è morto avrebbe mandato dick pic praticamente a rotta di collo, perché proprio era la sua passione. Beh, se uno è esibizionista effettivamente guarda che ci potrebbe stare, perché se tu ti tiri fuori l'arnese sul palco e lo fai vedere a tutti, ci può stare poi che tu lo faccia vedere anche, cioè è più grave quello, no?
Di
mostrarlo a una singola persona, se vuoi, se la vogliamo mettere su questo piano. Però e quindi allora Jim Morrison, però è anche lì uno potrebbe dire sono al concerto di Jim Morrison, sono una ragazza o un ragazzo eccetera, voglio sentirmi la musica, perché mi fai vedere il cazzo che io voglio sentirmi la musica dei Doors?
Potrebbe essere considerata
mi
molestia.
Dà fastidio anche uno potrebbe dire mi dà fastidio anche quello lì, se la vogliamo mettere su questo piano, diciamo così. Però comunque la storia che cosa è c'è la nostra IA che dice se non hai ricevuto almeno un cazzo nella tua vita non sei nessuno,
vedi?
Cioè non hai ricevuto in che senso? Sempre via telematica, diciamo,
parla,
no?
Di fotografie.
Sì, effettivamente io devo dire da un certo punto di vista mi sarebbe lo sai che non ho ricevuto anch'io, no?
Sì,
a voglia,
non vorrei lanciare un appello.
A me un pochino, devo dire la verità, sarebbe dispiaciuto non averli ricevuti, perché...
ma infatti sai che in questo momento mi sento un pochino...
Ho ricevuto sia cazzi che culi, devo dire la verità, maschili, intendo dire, maschili, perché non c'è niente di male, ragazzi, non c'è niente di male, è una questione...
Abbiamo sostanzialmente reintrodotto la damnatio memoriae. quindi sostanzialmente il popolo dei social e la moralità collettiva,
sì,
questa specie di bestia che è la moralità collettiva,
sì,
decide di cancellare qualcuno, quindi si cancella dalle radio tutto quello che hanno fatto in parte con Kevin Spacey.
Tu dici la cancel culture. Vabbè, comunque la storia è questa: non posso continuare, torno a casa, ha dichiarato Leslie Feist, abbandonando il tour degli Arcade Fire. Lei apriva il tour degli Arcade Fire dopo due date sole. La loro musica non sarà più passata in radio finché non ne sapremo più della vicenda, hanno dichiarato alla Canadian Broadcasting Corporation, che ha bloccato le canzoni degli Arcade Fire. La trovo una cosa assurda. La vicenda che affligge la cantante indie rock, gruppo spalla della band canadese e le emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale canadese, ha ben poco di originale. Tra il 2016 e il 2020 mezzo mondo finiva arrostito dal Me Too, e Wim Butler, frontman degli Arcade Fire, che faceva peccato di comportamento inappropriato con quattro giovani fan, tre femmine e una quarta persona gender fluid, che utilizza i pronomi they, them, quindi una persona gender fluid e tre femmine. Lo specifica Pitchfork, che dice praticamente si è comportato in maniera poco ortodossa, scambiando dei messaggini con questi gruppi, interazioni sessuali inappropriate date le differenze di età, le dinamiche di potere e il contesto in cui si sono verificati, spiegano i giornalisti, che sono diventati praticamente dei giudici, no? Sembra l'estratto di una sentenza questa roba qua.
Nonostante fosse poi tutto consensuale, da quanto insomma dalle informazioni che arrivano, da quanto ha detto anche Wim Butler, Feist tra l'altro ha detto io che l'apriva insomma il concerto, sì, di Arcade Fire, ha detto no, ma io non ero là per gli Arcade Fire, non mi interessava niente il fatto che aprissi una band così grande, io faccio la mia musica e basta.
Allora,
si è anche dissociata dalla loro musica,
si è dissociata da tutto praticamente. Comunque pare che queste persone, queste fan, all'epoca dei fattacci avessero un'età compresa fra i 18 e i 23 anni,
maggiorenni,
mentre Butler quasi il doppio, cioè siamo arrivati al moralismo che uno di 40, quindi quasi il doppio, quindi diciamo 40 anni,
sì, 35-40 anni,
non può chattare con una di 18. Siamo arrivati a questo moralismo qua. Cioè, non gente che si sposano tra i 18 anni e i 40 anni, tra un po' fanno di tutto. Non posso chattare con una di 20 anni? Qual è il problema?
È degli 80.
Ma dai, su, ragazzi. Quindi 80, cioè 42 anni. Dai, non può chattare con una di 20 anni. Fin qui sembra una storiaccia già letta, non fosse per i suoi sviluppi ipercontemporanei. Secondo il Rape, Abuse and Incest National Network, RAIN, l'aggressione sessuale è usata per descrivere qualsiasi contatto o comportamento sessuale che si verifica senza il consenso esplicito della vittima. E così, diciamo, Butler, hanno contestato a Butler baci rubati, invio di foto sconce, sexting, abuso di quel potere che un artista sa esercitare sulle sue fan anche quando loro accettano uno o più inviti a cena. Cioè, praticamente, io artista, io speaker radiofonico, non posso chattare, diciamo, di roba pornografica con una fan, perché altrimenti sto facendo abuso di potere, cioè sto abusando il mio,
la tua visibilità che ti rende, ragazzi, più appetibile.
Se fosse siamo vecchi, che ti devo dire. Comunque loro sono tornati dopo con un nuovo lavoro, Wii, di cui si è parlato molto bene. Butler ha confermato e ha confessato delle relazioni al di fuori dal matrimonio, messaggi di cui non sono orgoglioso, ma insomma, voglio dire, niente di particolarmente originale, diciamo, mi viene da dire.
Anche
di
perché sul messaggio, ora io non sono la persona meno social del mondo, però esiste la possibilità di bloccarlo, nel senso, nel momento in cui lo dovesse risultare molesto si può mettere immediatamente, immagino, un freno.
Poi se questo qui ha fatto, e non risulta da nessuna parte, però se questo qui fa dello stalking, rompe le palle, segue, allora lì a quel punto è un altro, e poi c'è un reato vero e proprio, sì, un'altra tipologia, però io non, altrimenti non riesco a capire, però magari me lo spiegherete voi, forse c'è qualcosa che ci sfugge, e quindi niente, praticamente questa è la situazione con la ringa di anzi la, 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 il, diciamo così, il dossier di Pitchfork, che addirittura proprio ha fatto una sorta di tribunale su questa roba qua. Feist dice: continuare con il tour significherebbe difendere o ignorare ciò che ha fatto Wim Butler, lasciarlo implicherebbe una posizione di giudice e giuria da parte mia. Dice insomma che abbiamo una storia all'interno di uno spettro che va dalla mascolinità tossica di base alla misoginia pervasiva, fino all'essere effettivamente aggrediti fisicamente, psicologicamente, emotivamente o sessualmente. Ma questa roba qua in realtà non,
non risulta, quindi boh, non lo so.
No, ma c'è questa cosa un po' di fare, no, da tribunale prima. Hai visto anche il caso con Johnny Depp contro la ex moglie, no? Lui comunque ha dovuto rinunciare, per esempio, al ruolo all'interno di Animali Fantastici per poi insomma, per poi essere assolto innocente
da tutte le accuse. Va bene, va bene. Arcade Fire, The Lightning 2. Radio Rock Podcast. E allora qualcuno ci scrive al 3899 106 600. Domenica sera ci scrive Marta: vado a vedere il concerto degli Arcade Fire, vi faccio sapere se lo tira fuori poi.
Facci sapere, sì, fa una foto eventualmente.
Sì, immortala tutto il momento, sarebbe bellissimo. Oggi sarebbe bellissimo, no? Cioè, sapete che vi dico? Dicono che io faccio vedere il cazzo alle mie fan. Sapete che vi dico? Allora faccio vedere a tutti, vai, boom, si spoglia tipo Jim Morrison. Credo che forse la cosa migliore sarebbe aspettare la sentenza. Ma quale sentenza, ragazzi? Qui non c'è nulla, non stiamo parlando del niente, non c'è un cavolo di indagine,
non
nemmeno.
Non c'è nemmeno, se
neanche
se non
niente,
soltanto
niente, non c'è niente.
Questa cosa.
Quindi, boh, ragazzi, io non riesco proprio a capire. Però, magari, ripeto, forse siamo noi che non capiamo. Ed è Carlotta dice: ma quando sono diventate vittime queste quattro persone? Sono considerate vittime, evidentemente. Non so bene di che cosa, ma insomma sono considerate vittime. Però ripeto, forse sono io che non colgo, può darsi.
No, vabbè, raga, se pensa a tutto quello che è successo negli anni 80 e 90, fra i gruppi rock e le gruppi, questo che gli manna foto del cazzo mi fa solo ridere.
Però, ragazzi, ammesso che sia stato così, è perché non sappiamo cosa si sono scambiati. Però questa non è una giustificazione, secondo me. Nel senso che dire però negli anni 80 si faceva così, però negli anni... non è, perché se era sbagliato e adesso sono cambiati alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, è giusto che siano cambiati. Il punto non è come era prima, no? Perché sennò sembra sempre che dobbiamo paragonare a come stavano le cose prima. Quindi, insomma,
però
no?
Si parla comunque di sexting, ad esempio, insomma, tra le accuse, è un'accusa abbastanza... Insomma, difficilmente poi come fai a dire che non c'era consensualità?
Ma sexting sexting come può essere un'accusa? Scusa, cioè sexting è semplicemente lo scambio di messaggi sessuali.
Esattamente, quindi come fai ad accusarmi? Cioè come fai a portare in tribunale il fatto che noi ci stiamo scambiando i messaggi?
Però riesco, ma cioè non riesco a capire bene, cioè nel senso, magari
io anche sarei per separare l'uomo dall'artista, e proprio perché non c'è questa separazione non si riesce ad arrivare a delle finalità, dei risultati processuali, perché si fanno confusione tra le due cose, e quindi si pensa che togliere il pezzo dalla radio equivalga a lo perseguo legalmente, e invece l'uomo dovrebbe essere perseguito legalmente, il pezzo in radio dovrebbe passare, poi
sono
libero di sentirlo quel pezzo, di comprare
il
disco,
va bene.
Come
grazie.
È stato un caso emblematico nell'ambito teatrale, di andare agli spettacoli di Ian Fabre nonostante fosse stato denunciato da chiunque di qualunque cosa. Da
senti, Marco, ricordiamoci che ne continuiamo a parlare di questa cosa qua. Nei prossimi giorni, intanto diamo il buongiorno, il ben ritrovato a Radio Rock, all'uomo delle stelle. Uomo delle stelle, buongiorno, uomo delle stelle, che grazie al suo fascino, al suo charme, al fatto che fa l'uomo delle stelle, più volte si è trovato in situazioni analoghe, da quel che mi risulta, con delle fan, con delle gruppi che lo hanno infastidito. E quindi insomma stai attento, perché buongiorno.
No, ma è successo spesso che mi hanno mandato piatti di pasta.
Il sexting, il fooding, diciamo, così, no?
La foto oppure proprio il piatto di pasta fisicamente
a casa. E l'ho preso come una provocazione, chiaramente.
Certo, ovviamente. Senti, allora intanto nuova puntata dell'Uomo delle Stelle, cambiamo completamente argomento, chiaramente, ma fino a un certo punto, da un certo punto di vista. Però ti domando per prima cosa, visto che la prima puntata della nuova stagione, come hai passato le vacanze, come sono andate, se hai provato delle esperienze stellate anche in vacanza, insomma, com'è andata?
Allora, diciamo che tendenzialmente quando sono in vacanza cucino io.
Ah, ok. Quindi, beh, una cosa nuova, no? Non vai nei ristoranti e cucini tu, una cosa particolare.
Sicuramente cioè, l'idea è quella di mangiare tanto, allora dico vabbè, adesso non mi trattengo, di solito vado al ristorante, cucino io, la stessa cosa. Però sai, c'è un must che mi gira nella testa da anni per quanto riguarda le vacanze, che è quello di fare la pizza bianca, la focaccia, mortadella e burrata, e con bello champagne.
Cioè la pizza bianca spaccata dentro? No.
Ma pure sopra.
Pure sopra. Pure sopra. Mortadella.
Senza perdere tempo.
Burrata. Mortadella, e champagnino.
Burrata e champagnino.
Top.
È bello, cioè, perché poi unisce, no, un piatto molto popolare come la pizza e mortadella con lo champagne. Che invece,
ma
no,
questa dimostrazione di che cosa, caro uomo delle stelle?
Che c'ho fame.
Ah no. No, pensavo che lo champagne alle volte viene associato al caviale, ai cibi cosiddetti, ecco, più nobili.
Al caviale, oh, ad esempio, mm-hmm, fanno caviale e champagne, sì, solo, sì, perché sono due prodotti molto costosi. Fa figo mettere caviale e champagne.
Certo, l'aragosta, no,
la morte sua sarebbe fave e pecorino. Cioè, il caviale e champagne non c'entrano
niente. Non c'entrano niente, cioè, quindi tu non mangeresti mai il caviale insieme allo champagne. La trovo una cosa volgarissima. Ok, allora, senti, invece, se, da quello che è la tua esperienza, come si preferisce in generale mangiare in vacanza? Cioè, cosa preferisce mangiare l'italiano in generale, insomma, chi va in vacanza, quando sta in vacanza?
Allora, sai, l'italiano medio ha un difetto. Va all'estero e cerca il ristorante italiano.
Sì.
E quando è in Italia e in vacanza cerca di mangiare leggero.
Sì.
Questo è un grosso difetto.
Grosso errore.
C'abbiamo la possibilità di stare in vacanza, quindi di essere un po' sblusati, se posso usare questo termine. E belli allegri, sempre con le magliette larghe, col costume, con la tuta.
Cioè, quindi perché devi stare leggero?
Magna, no? Perché, che problema c'hai? E soprattutto quelli che veramente andrebbero picchiati a sangue, sì, sono quelli che vanno all'estero. La prima cosa che fanno quando scendono dall'aereo sono, sì, due le domande. Uno, dove sta lo stadio? Quella,
sì,
è quella,
beh,
è,
sì,
il,
sono,
must.
Sì.
E il secondo, cerchiamo un ristorante italiano.
Italiano.
Sì. Che non è così.
Ma, cioè, ma è ancora molto così dalla tua esperienza? Cioè, so, perché io sinceramente non sono né uno di quelli che demonizza i ristoranti italiani all'estero, perché ho mangiato in ristoranti italiani, tra l'altro uno proprio a Londra su suggerimento dell'Uomo delle Stelle, Trattoria Locatelli, se non ricordo, sì, male, stellato, pranzo pazzesco, tra l'altro era il mio compleanno, Marco, stavo a Londra, sì, e ho mangiato e ho fatto un pranzo di compleanno da paura in un ristorante italiano a Londra dove si mangiava benissimo, quindi neanche a dire no, però il ristorante italiano all'estero no, però nemmeno a chiudersi nei ristoranti italiani e mangiare solo lì, perché ti perdi poi delle cose pazzesche magari.
L'idea del viaggio è quella di conoscere una nuova cultura, un nuovo posto, quindi io vado lì e devo conoscere anche la ristorazione di quel,
certo,
posto, cosa mangiano i local.
Forse, sì, anche dato dal fatto che noi comunque nel cibo a volte cerchiamo un po' un rifugio, no? Cerchiamo il cibo della nonna, cerchiamo queste cose qua, uno va all'estero, magari si sente, no? Certe volte, sì, in un contesto, è una comfort zone, no? Mi porto qualcosa,
ma
da casa.
Ogni tanto ci sta pure, secondo me. Cioè io dico sempre, io adoro la pizza, no? E io dico, se io devo andare in vacanza per più di una settimana, una pizza me la faccio pure se sto all'estero. Cerco un ristorante magari dove la fanno buona, ne ho individuato uno a Copenaghen, poi alla fine non ci sono andato, però l'avevo individuato, come dire, l'avevo segnato, cioè quello sarà il mio, appunto, la mia comfort zone.
La sera pizza è là.
Certo, se stai 4 giorni fuori magari non vai a mangiare la pizza, però questo qui è una cosa anche personale. L'Uomo delle Stelle, quando si scambia messaggi, ci scrivono erotici con le sue fan, fa il famoso food porn,
vero,
giustamente.
Vero.
Intanto diteci cosa avete mangiato voi quest'estate in vacanza, che cosa avete mangiato quest'estate in vacanza. Giustamente dice, se ti vuoi suicidare perché vedi una foto porno, mi sa che hai un problema precedente, diciamo, alla cosa in sé. Sì, questo forse è vero. Io ricordo quando l'Uomo delle Stelle mi ha mostrato il panettone a tutti noi ascoltatori.
È successo. Una volta pure la colomba, mi ricordo.
Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamo il Litfiba di El Diablo, scelta dal nostro Uomo delle Stelle, e poi torniamo a chiacchierare insieme. Diteci che cosa avete mangiato quest'estate in vacanza.
Radio Rock Podcast.
Straz, sempre divertenti, no singolo, si intitola Falling With Me. Siamo con l'Uomo delle Stelle, quindi chiacchieriamo di enogastronomia, di stellati e non solo. C'è Chiara che ci scrive, caro Uomo delle Stelle, certo, cercare a Londra, cercare cibo locale è difficile, In quel caso direi che il ristorante italiano è solo un etnico in più. Ma è pur vero, caro Uomo delle Stelle, che a Londra cercare il cibo locale è difficile, o è una leggenda metropolitana? Attenzione.
Allora, leggendo in metropolitana...
Sì.
No, allora, partiamo dal presupposto che l'Inghilterra,
sì,
da poco. Non è che da tutti questi,
sì,
non dà buoni frutti, diciamo.
Sì, queste materie prime, diciamo,
queste materie
locali.
Prime. No, però c'è da dire che per esempio in Inghilterra sono molto bravi con la carne, cucinano bene la carne, soprattutto quella al forno. Quindi se io penso a un piatto tipico inglese, tranne quelli soliti un po'
fish and chips, patate, esatto, in varia maniera,
e diciamo mi viene in mente Gordon Ramsay e l'anatra al forno che fa lui, che è un must, è un piatto molto importante. Lui ha un ristorante 3 stelle Michelin a Mayfair, che è in centro a Londra, un posto meraviglioso. E poi insomma è un crogiuolo di razze Londra, quindi magari trovare pure un sushi come si deve è facile, non devi per forza andare a cercare la comfort zone dell'italiano.
Allora attenzione, perché il nostro amico Francesco scrive: uomo, io venerdì parto, perché dovete sapere che il nostro uomo delle stelle si chiama uomo di nome e delle stelle di cognome, un po' come Tonino Delli Colli, no? Più o meno uguale, quindi uomo delle stelle. Allora uomo, io venerdì parto per Santo Domingo, mi sai consigliare un ristorante anche lì? Non ci stanno gli stellati a Santo Domingo?
Io mi ricordo che alla Romana, che credo è dove c'è, no, credo c'è l'aeroporto, e c'era un ristorante di Berasategui. Berasategui è uno chef 3 stelle Michelin spagnolo. E aprì questo ristorante anni fa, quando ci sono stato io, alla Romana. Quindi
alla Romana.
Se ancora c'è.
Cioè la Romana è il nome?
No, la Romana è il luogo.
Ok.
Si chiama La Romana.
La Romana, cioè questo ristorante di, ripetiamo il nome?
Martin Berasategui.
Bene.
Se lo trovi, quello vai lì.
Vai tranquillo.
Se vediamo a Piazza dei Cinque Giornate, se ancora c'è, se vediamo.
Ci
sono anche ristoranti italiani però a Santo Domingo, a proposito la Scarpetta,
c'era Santo Domingo, c'era Gaucci, no, che andava a Santo Domingo, mi sa che è morto Maravenier, però.
pure
Maravenier, Maravenier è tornata, però credo lui no,
lei non è morta,
lei non è morta, lui sì, il figliuolo pure andava a Santo Domingo,
il figliolo, ricordo che il papà,
il figliolo so bevuto,
aveva fatto questa cosa il papà di intestare tutto il figlio prima di andarsene,
no, ma grande campione numero uno, cioè ha intestato tutto il figlio, poi andava a Santo Domingo e ha fatto bevere il figlio, è un, diciamo, un modo di vivere la propria vita che noi siamo qui a criticare.
Ci sto pensando.
Però io mi ricordo che erano stati tutte e due con la stessa donna, questo o sbaglio?
Sì,
erano stati tutte e due con la stessa donna. Ma era la donna di Fini? No, un'altra donna.
No, penso fosse un'altra.
Un'altra donna.
La donna di Fini, mamma mia.
La donna di Fini era stata pure con Gau, credo, non lo so.
Però ci sono lezioni, non si parla del genere.
Giusto. Ma Fini penso ormai non lo vedono più. Che fine ha fatto Fini? Vabbè, non lo sapremo. Dunque, vediamo un attimo. Ho mangiato il piccione, ci scrive. Il piccione è un piatto prelibato.
È il tuo piatto preferito.
È il mio piatto preferito, dopo l'asparago. Quindi il piccione mi piace moltissimo. Vabbè, sentiamo, vai.
Ciao, buongiorno a tutti, anche all'uomo delle stelle. Io sono stato a Barcellona, mi sono sfondato di tapas, sangria, paella, prosciutto serrano,
jamon
sterenato e niente stadio del Barcellona.
Niente stadio del Barcellona. Attenzione, perché Giorgia ci scrive: buongiorno uomo delle stelle. Ad agosto sono stato a Praga e ho provato diversi ristoranti, tra cui una trattoria tipica favolosa dove la proprietaria parla solo ceco e cucina solo piatti tipici. Ho già riprenotato per novembre. Hai qualche dritta? Ho omesso che sono povera, quindi un ristorante che abbia anche costi contenuti. Giorgia, scusami un attimo, Giorgia, è un problema di soldi? Te lo paghiamo noi il ristorante, qual è il problema? Caro uomo delle stelle, a Praga dove andiamo?
Allora, io il nome adesso così su due piedi, anche su tre, non mi sovviene, però c'è un ristorantino, guarda, adesso lo circo e
anche perché lì c'hanno dei nomi un po' bislacchi, cioè non difficilmente pronunciabili,
mi
diciamo.
Ricordo sicuramente che è un ristorante che ha una stella Michelin o che aveva una stella, perché poi dopo, se non sbaglio, Repubblica Ceca, adesso non c'è più la guida Michelin, e anzi in Cecoslovacchia, però una cosa che mi ricordo bene di questo ristorante è che cucinava tutte cose tipiche del posto, in versione gourmet, diciamo, di rivisitare.
Vabbè, se poi lo ritrovi, tanto abbiamo tempo fino a novembre, Giorgia tornerà a Praga e quindi potrà andare a provarlo. Deborah scrive: quindi io che non ho mai ricevuto una foto con un cazzo sono una fallita. Beh, oddio, un pochino.
Fallita è il termine giusto.
Nemmeno io l'ho ricevuta mai una foto.
Pure tu sei un po' da questo. Hai fallito il tuo, nel senso che hai fallito l'obiettivo, no? Nel senso, l'obiettivo. Ovviamente, no? Deborah, però ci possiamo pensare noi al limite, te la mandiamo noi. Marco, dobbiamo mandare tu?
Facci sapere.
Ce l'hai una pronta?
No, non ce l'ho pronta, la facciamo al volo.
Ma non giocava col Barcellona a Berasategui?
Attenzione, attenzione, giocava anche con il Barcellona, incredibile. Allora, quest'estate in Olanda, panino con aringa cruda, non affumicata, cetriolini e cipolla cruda a fette. Buono, ma l'ho digerito tre giorni dopo.
Beh, sì,
ci
sì,
può stare.
Sì, sono digeriti solo loro che vivono a meno 50 gradi.
Ecco, no? Appunto, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno a tutti, bentornati. Buon sì. inizio stagione.
Grazie.
È sempre un piacere sentirvi la mattina.
Sì.
Allora, parlate appunto di cucina all'estero. Io sono stata a Londra. Ad inizio agosto
sì.
e ho mangiato la qualunque, dal fast food salutare alla cucina vegana a Camden, dove ho trovato uno dei dolci più buoni della storia, alla cucina persiana a Kensington, alla cucina tradizionale cinese su un rooftop vicino a Tottenham. Cioè, sì. vanno provate le cose, non si può rimanere no sempre fissi.
Brava, bravissima, bravi. Vanno provate le cose, questo me lo voglio tatuare sull'avambraccio.
Allora,
vanno...
a Tottenham come zona, visto che è la zona degli ebrei, ci
sì.
sono molti ristoranti kasher.
Sì.
E è un posto ottimo per degustare la cucina kasher, che non c'entra niente con quella inglese.
Ti piace la cucina kasher a te?
Mi piace tutto, a me
tutto.
Quindi sì, sì, assolutamente.
Cioè, come funziona adesso, per capire? Beh, io sono un po' digiuno delle...
Beh, loro hanno tutte
delle preparazioni speciali,
sì,
cioè,
delle regole loro.
Ma anche nel toccare i cibi, nell'avvicinarsi, nel versare il vino.
Bravissimo, ad esempio il vino.
A Roma c'è un buon ristorante kasher, si può andare a provare sì. oggi, domani, così al volo?
Sì, al ghetto ce ne sono almeno un paio
di livello.
Di grandissimo. Ce n'è uno gestito dalla stessa famiglia da 120 anni, però adesso il nome non mi ricordo.
Oh, a Lucca invece, qui ormai sono arrivate le cose, a Lucca c'è stato uno stellato, da Lucca o dintorni, ci mancherebbe altro, a uno Lucca, stellato, Lucca. Un ristorante. A Lucca, ce l'abbiamo.
A Lucca,
no.
Vuol dire strilla. sì, come no, c'è un ristorante dentro il museo, se non sbaglio, di arte contemporanea, che ha una stella.
Sì.
È proprio in centro a Lucca. Addio.
Beh, se lo troviamo.
C'è il nome
troviamo.
Dello chef, però sì, sì c'è un questo
c'è un buon ristorante. Perfetto, perfetto. Le cose vanno provate. Io ho la curiosità di chiedere all'uomo delle stelle. Ha detto questa nostra amica Giulia, dice questa cosa qua: il fast food salutare. Ma può esistere un fast food salutare? Mi domando e dico.
Beh, lei parlava di cucina vegana, magari è un fast food vegano, quindi
okay.
di vegano 90% è tutta roba salutare, diciamo,
ed è roba che si prepara velocemente, quindi
sì,
che
esatto.
si presta al concetto di fast food, diciamo. Sì. Quindi non pensate a McDonald's, Burger King, ma qualcosa di evidentemente di diverso. Va bene.
Potrebbe essere l'imbuto di Cristiano Tomei?
Cristiano Tomei, grandissimo, ecco che sta anche in TV e fa
l'irreprensibile Cristiano Tomei. L'immarcescibile Cristiano Tomei. Benissimo. A questo punto c'è il super classico, torniamo fra pochissimo con le vostre domande all'uomo delle stelle.
Radio Rock super classico. Radio Rock Podcast.
Il nostro super classico Creedence Clearwater Revival con Fortune Son. Marco Muscarà, una domanda per l'uomo delle stelle. Prima però della domanda di Marco Muscarà, che è una domanda un po' da lasciare doppia, che
sì,
è l'uomo delle stelle,
sì.
Cioè, nel senso, si deciderà un po' tutto e tutto può ancora accadere, amici. La cucina persiana, ci scrive giustamente qualcuno, no? Verrebbe da dire, questa persiana aperta, chiusa o socchiusa? No, nel senso, nel senso, questa, ti ricordi c'era Totò l'imperatore di Capri, no? Quando lui all'inizio c'erano due ragazze due ragazze vengono dalla Persia, lui
sì.
le prende, le avvicina e poi dice che hai fatto, ho accostato le persiane, meravigliosa. Dico, ma questa cucina persiana come la vogliamo valutare? Per esempio l'uomo in stella è stato mai in Iran?
Allora, insomma, purtroppo non sono mai stato in Iran, però
sì.
ho conosciuto una signora persiana,
persiana.
L'attuale moglie di Beppe Grillo, peraltro.
Sì, sì.
Che parlando insomma della cucina persiana, cioè, mi diceva la grande cultura che hanno loro per i vegetali e quindi per la gestione dei vegetali. Per cucinarli
sì.
e soprattutto l'amore immenso che hanno per ste zuppe che cuociono
le zuppe.
14 e anche 25 ore
sì.
perché è una cosa tipica. Poi succede però una cosa particolare, che fuori dall'Iran, fuori dalla Persia
sì.
dall'antica Persia, e tutti fanno una cucina reinterpretata persiana, e lei si è lamentata di questo fatto dicendo: possibile che vada un giro per il mondo e la cucina nostra non la ritroviamo? Però se ci pensi, pure il sushi è la stessa cosa.
Ma anche con la cucina italiana avviene questa roba italiana. Qua la fanno la pasta, la fanno scotta e dicono che è roba italiana, ci mettono sopra. Io ho visto, l'ho raccontato tempo fa in radio, una puntata di forse voi l'avrete, ci avrete fatto caso, per chi l'ha vista, di Ozark, la serie TV Ozark. C'è un punto in cui loro sono a tavola e fanno una cosa meravigliosa o orribile, fate voi, insomma. Cioè, praticamente loro cosa fanno? Portano la pasta in tavola appena scolata, la mettono nel piatto appena scolata, fai conto, gli spaghetti appena scolati, mettono nel piatto, poi prendono una specie di contenitore con il condimento e ce lo spalmano sopra, praticamente come se fosse un'insalata, una salsa, da condire, una salsa da condire, e se mangiano la pasta con questo condimento messo così sopra la pasta scotta,
salsa bolognese, come la chiamano,
esatto,
loro,
esatto, quella roba lì.
In Inghilterra c'è un italiano che insegna cucina in TV, così, e lui è contro questo genere di cose. È molto comico, sta pure su Instagram, poi te lo mando.
Sì.
E insulta tutti. Insulta i viaparolacci.
Però sai che per certi versi anche, per esempio, ho conosciuto a New York un italiano che ha aperto una pizzeria là, e lui raccontava che la richiesta, comunque, ora negli ultimi anni è un po' cambiata, però la richiesta che lui ha non è della... Cioè, se tu porti una margherita...
Sì.
Non è che tutti sono soddisfattissimi, nel senso, c'è anche quello che vuole la pizza con sopra mais, tonno,
ragazzi, e lì è un legge di mercato, dai, che vuoi fare? La pizza con l'ananas, le solite cose, insomma, no? Invece a New Orleans, 3 anni fa oramai, 3 anni fa, ho mangiato dei panini pazzeschi, ci scrive Daniele, panini di New Orleans, con ripieni mirabolanti, gamberi, verdure, robe affumicate. Mi piacerebbe sapere come identificare quel tipo di cucina, se possibile, grazie, uomo delle stelle, via.
Allora, New Orleans è un posto meraviglioso, unico al mondo, secondo me, soprattutto per la musica, insomma, visto che stiamo qua.
Sì, beh, certo.
E la gente è un po' strana, spara parecchio, però detto questo...
Cioè, si sparano tra di loro?
È molto violento.
Ah, è molto violento.
Hanno questo piccolo vizio.
Che New Orleans è violenta, sì, la polizia non può sparare, la polizia si incazza, quelle cose lì.
Fantozzi ha fatto. Esatto. Come identificare? Secondo me è uno street food. Comunque,
street food? Street food. Ma ci sono degli street food di grande livello, no? Sai, anche a Copenaghen fanno questi broad, questi che poi sarebbero gli hot dog che ti mangi pure a magari a New York in strada, no? Però loro sono un cibo nazionale, proprio li fanno con vari condimenti, con varie tipologie di pani diversi, con che ne so, alcuni più abbrustoliti, altri più in un modo, certe ci mettono la cipolla, le cose, e te le mangi per strada.
Ci perdono tempo.
Ci perdono del tempo. Ginevra, ciao ragazzi, mi sono operata ai piedi e da luglio sto sul divano fisso, però posso fare una recensione di Deliveroo e delle migliori patatine fritte in busta, le Tyrrell con poco sale. Tyrrell, io mi ricordavo la macchina di Formula 1, non lo so, le McLaren gloriosa. È la gloriosa Tyrrell. E invece, tutta roba salutare, insomma, Burger King ha fatto una linea veg, un sacco porno, ma decisamente poco sana. La linea veg di Burger King.
Non mai saputo.
Vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Vai, sentiamo.
Io volevo dire che invece sono stata in Africa questa estate, in Namibia. Ho assaggiato la carne di orice, che è praticamente una sorta di antilope.
L'antilope.
È buona, particolare.
Bene.
Peccato che praticamente era l'unica cosa in realtà tipica, diciamo, che ho mangiato. Infatti sono anche rimasta un po' male.
È rimasta male questa
in aereo.
Speravo di trovare una cucina molto più esotica. Invece, al di là di questo, è tutta roba tedesca.
La nostra amica Liz ha trovato in Africa tutta roba tedesca, tutta roba. Quindi è rimasta molto male. L'unica cosa che ha potuto gustare è stata un piatto di sana antilope.
Antilope.
No? Vabbè, ragazzi,
non sapevo questo nome.
La scriviamo, Gino da Campo si chiama lo chef. Credo stia in Inghilterra. Gino.
Sì, bravo, Gino da Campo.
Mi puoi cercare fuori Gino da Campo se lo trovo. Non da campo, Di apostrofo a campo, credo. Non da campo.
Sì, non è tenda da campo.
Non è tenda da campo. Allora, Gino da Campo dovrebbe stare in Inghilterra e fare lo chef, forse stellato, chi può dirlo?
Sì, sì, sì. Gino da Campo, all'anagrafe Gennaro da Campo, è un cuoco, personaggio televisivo.
Perché
che
scusate, approfondiamo questo. Perché ti chiami Gennaro e ti fai chiamare Gino? Non è normale. Cioè, Luigi Gino.
Oppure Jenny da Campo.
Jenny da Campo. Perché Gino da Campo?
Troppo...
Già la voglio contestare questa cosa qua. Sì.
Vive e lavora nel Regno Unito, per l'appunto.
Nel Regno Unito?
Nel Regno Unito.
United Food.
Possiede ristoranti a Leadenhall Market, Bishop Gate, alla stazione di Houston, Manchester Con Change, Camden Town.
Hai capito? Mica cazzi. Ragazzi. Allora, strano che in Africa ci sia poco da mangiare, scrive qualcun altro. Vabbè,
ma no, ragazzi.
Allora, guardate, queste cose purtroppo di scolare la pasta e farla oltretutto scotta, schiaffarla nel piatto e metterci del condimento sopra, che c'hanno pure la supponenza di chiamare ragù, quando invece è un sughetto semplice con mezzo sputo di condimento dentro. Lo fanno anche in Italia, perché io sono stata in Trentino quest'anno e degli italiani, che secondo me sono nati, non so, in Germania, e sono vissuti fino a quel momento in Germania o in qualche altro stato estero, mi hanno presentato una pasta al sugo fatta in questo modo.
Presentato.
Quindi lasciamo perdere.
Ah, Federica è veramente indignata a dir poco da questa cosa che accade, mentre c'è Giulia che ci informa che Gino da Campo sta anche nella sigla del nostro antipop. È quello che dice: che schifo. Quindi possiamo dire Gino da Campo schifa antipop, assolutamente. Ancora, vai, sentiamo 3899 106 600.
Velocemente, nessuno, se non avete mangiato o spiedino di cammello, arche babbaro, arco di Avertino, e siete sopravvissuti. Allora, quello è il cibo definitivo, dopodiché potete mangiare pure i copertoni delle macchine.
Beh, ottimo, ottimo. Beh, non dire macchina, dirò automobile. Allora, dunque, c'era nel nostro palazzo una persona che faceva spesso gli spaghetti con il ketchup. Vabbè, ma li fa, gli americani li fanno gli spaghetti con il ketchup, col ketchup, americani oppure non lo so.
La fanno questa cosa. Oggi c'era una polemica proprio su questa cosa tra lo chef Colonna e il premio Nobel Parisi, queste strane polemiche che si creano sulla cottura della pasta, perché il premio Nobel Parisi cuoce la pasta spegnendo il fuoco all'ultimo e coprendo. La chef Colonna dice: no, viene male, bisogna procedere.
Antonello Colonna?
Bisogna procedere con la cottura a freddo.
Allora, non ni, perché io l'ho provato a fare, perché io tanto ci capisco cazzo. Nel senso, la pasta portata a bollore, sta a 100 gradi, è chiaro che se tu cuoci un piatto di pasta, un tipo di pasta che ci vuole 35 minuti a cuocersi, l'acqua si raffredda nel frattempo e non cuoce. Ma se tu ci metti 8 minuti a cuocere un piatto di fusilli, in 8 minuti l'acqua, anche se cala di temperatura, non, cioè comunque la cuoce la pasta.
Sì, sì, la cuoce. Poi è chiaro, noi preferiamo non provarlo e teniamo tutto a bollore.
Sì,
però,
insomma, sì, ma anche perché a noi ci piace sprecare le risorse a noi. A me piace consumare.
Io ho lasciato il gas aperto stamattina.
Io spesso lo lascio aperto. Non frega niente.
Putin,
sai che faccio io? Lo sai che ho fatto l'altro giorno? Tu ci scherzi? Ho aperto l'acqua della doccia.
Sì.
Non dovrei dirlo, però Greta Thunberg che mi perdonerà. Però ho aperto l'acqua della doccia. È uscita l'acqua della doccia per ore. Per ore, penso, per un po' di tempo, perché poi nel frattempo sono arrivato, dovevo fare altre cose.
Era freddo o calda?
No, perché l'aveva fatta prima la mia ragazza e la fa bollente lei, non so perché. Io la faccio fredda, lei la fa bollente. Che è successo? Che sono entrato nella doccia, questa è bollente, ho messa fredda. Cioè, quindi l'ho fatta, uscire per un'ora calda, per niente, perché poi non mi sono fatto manco la doccia quella qua. Però qualcuno ci scrive: credo che quella di New Orleans sia un tipo di cultura creola. Alla creola, escargot de mer e scampi alla creola.
Non lo so, non lo so, perché originariamente New Orleans era francese come città, quindi può essere.
Possiamo dire ni a questo punto.
Possiamo dire ni, anzi, andremo a New Orleans per constatare questa cosa.
Senti, allora, cosa l'Uomo delle Stelle ha pronti dei viaggi, pianificati dei viaggi per.
L'Uomo delle Stelle è un viaggiatore, e quindi andrà, dove andrà? Il 4 di ottobre alla 50 Best Bar. Quindi si premiano tutti i bar internazionali, i migliori, i più importanti, un paio ce ne sono anche a Roma tra i primi 10. Poi successivamente un altro evento che si chiama Eco Festival, che si tiene a Taranto, al castello di Taranto, al castello aragonese, molto bello, dove ci saranno tanti chef internazionali. Ci sarà una cena, si chiama Dinner Incredible, perché ci sono chef da tutto il mondo, 3 stelle Michelin, e anche uno chef persiano.
Ah, vedi. Allora, io vi consiglio ardentemente, clamorosamente, caro Marco Muscarà, di visitare le pagine social dell'Uomo delle Stelle, Uomo delle Stelle Real, il vero proprio Uomo delle Stelle, proprio lui, non un altro. Lo trovate su Twitter, Instagram, e tra poco anche sul suo profilo TikTok. Intanto c'è qualcuno che giustamente ci scrive:
scrive: pronti a ricevere lo spago. No, questa è un'altra cosa. C'è la domanda di Marco Muscarà che attendevamo da tempo.
Beh, certo, la domanda riguarda anche la scelta delle vacanze, perché vedevo che molti italiani scelgono proprio di andare in vacanza, magari ne parliamo la prossima volta, anche sulla base del tipo di cucina che si mangia in quei sì, posti dove possono andare.
Esatto.
Sì, la cultura enogastronomica, quindi i viaggi enogastronomici, sì, sono alla base della cultura italiana. Oh. Quindi gli italiani sono meravigliosi, ma non gira e magna.
Appuntamento al prossimo mese, al mese di ottobre, con l'Uomo delle Stelle, sempre qui su Radio Rock. Grazie, buon viaggio e buona mangiata e bevuta.
Grazie.
Io adesso ti devo chiedere due o tre dritte, perché poi, vabbè, poi saprai. Grazie a tutti, a domani. Ciao, ciao, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.